Ben comincia, vado. Ribongiorno a tutti.
Buongiorno.
A 9.09 cominciamo la commissione sesta congiunta alla decima, convocata per oggi 21 ottobre 25 in sopralluogo presso l'Accademia delle Belle Arti alla Fondamente Zattere Dorso Dudo 423 ex incurabili. L'ordine del giorno è incontro con il direttore e il presidente dell'Accademia delle Belle Arti, che ringrazio di essere qui, poi li saluto meglio. E cominciamo come sempre con l'appello. Barbara Casarin, Paolino Danna, Alessio De Rossi, Emanuele Muresu, Giorgia Pea, Aldo Reato, Francesca Rogliani, Paolo Romor, Alessandro Scarpa, si scusa per il ritardo, arriverà tra un po', Matteo Senno, co-presidente, grazie, Chiara Visentina, Alessandro Baglioni, Alberto Fantuzzo, Giuseppe Alberto Sacca, Fantuzzo?
No. Delega, mi pare.
Sì, sì, ci sono deleghe, un attimo. Allora, Fantuzzo non c'è, Sacca c'è, Monica Sambo, Paolo Ticozzi, Gianluca Trabucco, Emanuela Zanatta, Alex Bazzaro, Riccardo Brunello, Nicola Gervasutti, Giovanni Giusto, Paolo Tagliapietra, Enrico Gavagnin, Silvia Peruzzo Meggetto, Francesco Zingarlini, Deborah Onisto, qua, dove sia? Deborah? Lì. Sara Wisman, Stefano Zecchi, Marco Gasparinetti, Giovanni Andrea Martini, Cecilia Tonon, Gianfranco Bettin. Verificato il numero legale, diamo inizio ai lavori della commissione. Il Partito Democratico ha delegato Rosteghin, che è in arrivo con Trabucco, va bene, dopo li segniamo presenti. Allora, ringrazio il presidente dell'Accademia delle Belle Arti di Venezia, Michele Casarin, che conoscete già, è dirigente del settore cultura del Comune di Venezia. E buongiorno, allora diamo la presenza anche di Trabucco e Rosteghin con su delega di Fantuzzo. Ok, allora ringrazio il direttore dell'Accademia delle Belle Arti, il professor Riccardo Caldura, che davvero ci onora della sua presenza. Allora, io vi chiederei, vi passo immediatamente la parola secondo l'ordine che deciderete voi, vi chiederei prima di tutto di contestualizzare, nel senso di spiegarci questi ex incurabili cosa sono, che cosa succedeva e che cosa invece accade oggi. Grazie professore, di nuovo.
Grazie a lei.
Grazie sempre.
Allora, intanto vi faccio particolarmente caloroso, perché ovviamente ci conosciamo anche per altre ragioni. Devo dire che siamo particolarmente orgogliosi e contenti del fatto che siate presenti qui oggi, e correggimi se sbaglio, non lo so, perché ho una memoria storica di questa istituzione, non credo che sia mai avvenuta una cosa del genere, quindi siamo veramente onorati del fatto che l'amministrazione comunale sia venuta a farci visita e a vedere la nostra istituzione da vicino. I tempi sono molto stretti, quindi io cercherò di condensare in pochi minuti qualche aspetto magari più rilevante. Vi trovate in una delle accademie più antiche d'Italia, ma non è solo questione di antico, è anche questione di essere anche una delle accademie più prestigiose d'Italia. È un'accademia che tra l'altro continua la propria attività, è un'istituzione che continua la propria attività ininterrottamente da oltre 200 anni, perché è nata nel 1750 ed è nata grazie ad una disponibilità, adesso sto sintetizzando e quindi banalizzando, del Senato della Repubblica che risponde ad una, positivamente ad una richiesta dei riformatori di Padova, concedendo uno spazio, a, uno spazio al, ai magazzini delle farine, che è più o meno dove ci sono le capitanerie di porto oggi. Ma non perdiamo troppo tempo in storia. Dico prestigiosa perché di qua sono passati dei nomi incredibili, perché in ordine sparso, non dico in ordine di tempo, da Tiepolo, Piazzetta, Carlo Scarpa, Vedova, Hayez, Luigi Nono, Tito, insomma i nomi sono veramente, veramente tanti, e questo dà il senso anche del prestigio di questa istituzione. Questa sede è stata concepita per 700 studenti, oggi questa accademia conta poco meno di 2000 iscritti, quindi insomma potete capire quanto sia cresciuta, quante siano cambiate anche le esigenze, no? Logistiche in termini di spazi. E ovviamente ci si è dati, in primis il direttore Caldura, ma tutto il personale che ha lavorato e che lavora in questa istituzione, si è dati molto da fare per ampliare gli spazi e rispondere in modo più adeguato alle esigenze delle istituzioni. Proprio qui di fronte, in quell'edificio che vedete lì, che penso che conosciate bene perché ci sono i cantieri, nautici, lì dentro noi abbiamo una sede molto importante che abbiamo inaugurato quando? 2 anni fa, Riccardo?
2 anni fa,
e dove ha sede la scuola di nuova tecnologia dell'arte principalmente, che è una scuola particolarmente importante perché qui ovviamente si fa come da tradizione pittura, scultura, grafica d'arte, facciamo delle cose incredibili, scenografia, ma nuove tecnologie dell'arte ha un ruolo ormai molto, molto, molto importante. Gli studenti a cui facevo riferimento prima sono internazionali, vengono da tutta Italia, ma anche da tutto il mondo, ormai come in tutte le accademie italiane e forse europee c'è una forte presenza cinese. In ogni caso la cosa interessante è che è una comunità grande, variegata, sia quella degli studenti che quella dei docenti, e quindi noi diamo un contributo molto importante anche a quel progetto rilevante a cui tiene molto l'amministrazione con le altre università e con il conservatorio, che è Venezia Città Campus. Ci lavoriamo non solo in termini numerici ma anche in termini di servizi, quindi questo credo che sia insomma l'aspetto più rilevante. Ultima cosa, noi abbiamo come l'università 3 missioni, ovviamente per noi la missione centrale è quella della didattica, quindi formare i ragazzi, ma noi lavoriamo molto, diamo molto anche alla cosiddetta terza missione, cioè che fondamentalmente è il trasmettere e relazionarsi con la società, cioè, che costituisce il contesto in cui operiamo, quindi trasmettere alla società quanto noi produciamo qui anche in termini di ricerca e anche proprio di lavoro, perché hanno soprattutto il direttore, i docenti, ha avuto la grande capacità di coinvolgere gli studenti in progetti altamente professionali. Cito le collaborazioni con la Fenice per la creazione di scenografie, quindi per un palcoscenico decisamente esigente, ma anche le collaborazioni con la Biennale, con la Fondazione Cini, con la Fondazione Vedova, con la Fondazione Nono. Insomma, siamo veramente molto presenti in città, è una realtà molto solida e siamo particolarmente impegnati anche in collaborazione con l'amministrazione. Dicevo delle sedi, e dopo chiudo, e ho citato quella, qui più avanti c'è il magazzino del Sale numero 3, che è una concessione del Comune di Venezia, grazie ad una collaborazione con il porto abbiamo abbiamo preso in gestione la chiesa, la ex chiesa sconsacrata di San Basilio, dove all'interno tra l'altro c'è un bellissimo allestimento utile alla didattica dell'Architetto De Feo. E abbiamo il padiglione 36 a Forte Marghera, dove svolgiamo, che abbiamo recentemente oggetto di un recente intervento di ristrutturazione, che utilizziamo sia per attività di espositive che per attività didattiche laboratoriali. E non ultimo, abbiamo partecipato a un bando recentemente che ci ha dato anche lo spazio dell'Exerion, dove avvieremo dei progetti di cui vi parlerà magari poi il direttore, e a cui do la parola.
Allora, prima che il direttore inizi, perché ci incanterà, perché davvero abbiamo un professore straordinario, vi spiego tecnicamente perché ho pensato di venire anche fisicamente qui in sopralluogo, perché è un luogo comune, e purtroppo succede anche a molti cittadini veneziani, confondere le gallerie dell'Accademia con l'Accademia delle Belle Arti, e quindi era opportuno che noi venissimo qui e capissimo questa cosa, che non è di poco valore, nel senso che c'è un ponte virtuale oltre a una fermata di Vaporetto, c'è un ponte virtuale tra l'Accademia delle Belle Arti e le gallerie dell'Accademia, perché alle gallerie dell'Accademia, dove siamo già stati e dove casomai potremo anche pensare di ritornare prima di chiudere questo mandato, vengono esposte moltissime opere di artisti che si sono formati in questa accademia, e anche perché immagino, ma ce lo dirà meglio il professor Caldura, che il dialogo con le gallerie dell'accademia sia sempre intenso e che ci sia una collaborazione come si auspicava la nostra amministrazione, per cercare di rompere, nel loro caso non serviva, ma di rompere questa mentalità di coltivare ciascuno il proprio orto senza interagire con le altre istituzioni. Il dottor Casarini invece ci ha spiegato che questa istituzione culturale è comunque aperta a tutte le altre istituzioni della città, dove viene dato agli studenti la possibilità di applicare le arti per le quali sono venuti qui a formarsi. E quindi ci tenevo a porre l'accento su questa cosa. Adesso, prima di dare la parola al professor Caldura, chiedo se c'è qualche intervento o se, come ordine dei lavori, preferite che prima sentiamo anche il direttore e poi casomai apriamo il dibattito. Facciamo così, sì, perfetto. Sì, sì, sì. Ok, prego, a lei.
Grazie. Allora, di nuovo sono ben contento, così come ha detto il Presidente, di avervi qua, perché ci aiuta a capire che cos'è Venezia, come affrontarci e vedere i luoghi. Partiamo dall'ultima osservazione: come nascono le gallerie dell'Accademia? Nascono da lasciti dei docenti dell'Accademia che, a scopo didattico, hanno costruito la prima collezione per vedere come dai maestri si potevano ricavare le indicazioni della formazione degli studenti. Questo è un fenomeno europeo, non è che peculiare di Venezia. Le gallerie delle istituzioni sono nate con una sessione didattica di esempi maggiori. Vienna è ancora fisicamente l'Accademia di Belle Arti, nello stesso edificio, il terzo piano, la galleria con i quadri, nei piani sottostanti l'Accademia. Così Bologna, così Brera, eccetera. Poi è chiaro che le collezioni articolano molto nel tempo e hanno bisogno di autonomia anche gestionale. Con la scuola non si può più immaginare di gestire contemporaneamente le collezioni che aumentano di valore museale e la didattica. Grosso modo verso la fine dell'Ottocento cominciano a separarsi le istituzioni gestionalmente. È vero però che rimangono fisicamente vicine, per cui questa cosa della fermata dell'Accademia, del ponte dell'Accademia, l'entrata dell'Accademia era quella piccolina a fianco a quella del museo. l'ingresso del museo, dove andiamo dentro adesso per comprare i cataloghi e pagare i biglietti, è l'aula magna dell'Accademia di Belle Arti di Venezia fino alla fine degli anni 90. I corridoi monumentali sono la storia dell'Accademia. Se voi andate a leggere le reliche in marmo che ci sono, ricostruite una parte della docenza che ha frequentato l'Accademia segnando la storia dell'istituzione. C'è un'importante tavola nel giardino delle gallerie, un po' rovinatina, però lì vedete la storia che parte da Piazzetta per arrivare a Vedova, con i nomi incisi nel marmo, compreso Modigliani, fra l'altro. E, chiaro che perché ci si stacca? Perché aumentano le esigenze del museo di esporre meglio le collezioni, aumenta progressivamente il numero degli studenti dell'Accademia. Gli incurabili che siamo qui, cos'era precedentemente? Nasce come un ospedale finanziato dall'aristocrazia veneziana ed è uno dei primi esempi in Italia in qualche modo di sanità pubblica insieme a Napoli. E questo lo ha svolto per anni, orfanotrofio, per le madri, diciamo così, e appunto per le madri senza marito, con figli, eccetera, e ha svolto questa funzione. La struttura è concepita da Sansovino, presumibilmente da Sansovino, certamente realizzata da Da Ponte. Se andate, se vedete il chiostro è originale, mentre l'interno è stato rifatto nel fine, seconda metà 90-2000 per adattarlo a una nuova funzione didattica, la struttura muraria è quella originale ovviamente. Il chiostro si evidenzia per la sua ampiezza. Perché è così ampio? Perché manca la chiesa al centro. Nella pavimentazione vedete che c'è un disegno di marmo rosa. Quello è il profilo della vecchia chiesa quando è stata demolita nel 1830-31 sotto l'Austria. Questo diventa una sede militare. E della chiesa, nel restauro che è stato fatto ovviamente negli anni nostri, molto più vicino a noi, rimane memoria del disegno sulla pavimentazione, sull'astricato del chiostro. In anni più recenti questa diventa tribunale dei minori, poi con un complesso davvero difficile disegno di riarticolazione istituzionale, il tribunale dei minori va all'ex copificio Krull di Mestre, che viene restaurato e concepito ad hoc. Le gallerie ampliano le loro disponibilità di spazi sugli ex spazi dell'Accademia, l'Accademia si sposta all'ex ospedale degli incurabili, ex orfanotrofio, ex militare, ex tribunale, finalmente arriva gli artisti. C'è un destino in qualche modo anche di interessante marginalità. È chiaro che, come ha ricordato bene il nostro presidente, nasce intorno per ospitare circa 800, massimo 1000 allievi, ma in realtà l'Accademia era già salita di numero. Qui avevamo subito avuto bisogno di una sede aggiuntiva a San Servolo, siamo stati per anni a San Servolo con le nuove tecnologie dell'arte. Poi con questa direzione, insieme poi al Presidente, abbiamo pensato che bisognava lavorare in una maniera anche più funzionale sui movimenti studenti-docenti, perché abbiamo preso spazi di biblioteca, 1500 metri quadrati, li abbiamo rigovernati, messo dentro in particolare le nuove tecnologie dell'arte e una parte dei laboratori di pittura che qui non ci stavano più. E poi abbiamo quello che vi ha detto, Santa Marta, Forte Marghera, che abbiamo chiuso adesso il restauro per la funzionalità didattica della scuola di scenografia. E Elio, che vorremmo farlo diventare cosa? Nella presentazione della domanda abbiamo dato un titolo, Education and Research. La funzione di, per noi sarebbe quella di ospitare anche didattica, ma didattica evoluta legata alla comunicazione, alla, come dire, alla capacità di generare mediazione culturale sulle istituzioni museali, che abbiamo dei corsi apposta su questo, mettere dentro la scuola di dottorato, perché l'Accademia, questo è il secondo ciclo, 41esimo per l'università, secondo per le AFAM, facciamo il cosiddetto la formazione di terzo ciclo, cioè i dottorati di ricerca, che abbiamo avuto confermati anche quest'anno con 3 borse finanziate interamente dal Ministero, ne avevamo già 6 l'anno scorso, di cui 2 finanziate dal Ministero e 4 con copartecipazioni di privati. Qui teniamo anche 2 l'anno scorso e 2 quest'anno, borse, posti senza borsa, per professionisti che vogliano ulteriormente specializzarsi. E dunque in qualche modo adesso abbiamo completato l'offerta formativa, compreso appunto il terzo ciclo. Cosa resta di questo passato? Allora, dal punto di vista fisico gli spazi sono completamente cambiati, si sono adattati a una funzione diversa, quella proprio laboratoriale didattica, però sono rimasti dei segni del passato, che sono nella biblioteca, nella raccolta dei gessi, tra cui qui abbiamo fatto un riallestimento presentato l'anno scorso e che ha messo insieme di nuovo la raccolta dei gessi greco-romani, di origine greco-romana, sulle coste, cioè, perché sono importanti le raccolte? Perché ti ricordo nel tempo come veniva la formazione dell'artista, cioè dovevi educarti copiando dall'antico o dal disegno del vero, cioè vuol dire il modello vivente. Sono le due formazioni iniziali, proprio il disegno, su cui si avvia un percorso artistico. Per questo abbiamo messo anche 5 esempi di disegni di ex allievi, da 800 circa, sono riproduzioni perché non possiamo esporre gli originali essendo fotosensibili, produzioni ad alta risoluzione, proprio per capire la relazione che c'è. Questo è il gesso, questo è lo stato, questo è il disegno di studio che si faceva. Sono solo 5 disegni? No. Una delle particolarità dell'Accademia è che ha una valenza regionale per il fondo storico e l'archivio storico che ha. Non so se riusciamo a fare un salto per affacciarsi, lì è molto neutro tutto, climatizzazione eccetera, però lì è il tesoretto, anche un po' più che un tesoretto, perché abbiamo un'enorme raccolta di incisioni antiche, tra cui Durer, Mantegna, rarissime eccetera. Le abbiamo esposte alcune alla mostra sul Rinascimento in bianco e nero a Carezzonico. Siamo praticamente dopo il Corrèa, secondo nucleo che era esposto. Abbiamo degli incunaboli e libri antichi, fra cui una rarissima edizione dell'Ipnerotomachia di Manuzio, è in Accademia. E poi abbiamo i disegni di studio, cioè i disegni dall'antico, dal modello vivente. Abbiamo gli studi di Ornato, che adesso sembra una cosa, come dire, stranissima, ma in realtà era fondamentale per capire il livello della decorazione sull'edificio architettonico. Abbiamo gli studi di architettura, perché architettura si insegnava in Accademia fino al 1920-30. Carlo Scarpa è un diplomato dell'Accademia, non dell'Istituto Universitario di Architettura. Lì comincia un'altra storia, da una costola dell'Accademia che genererà appunto quello che adesso sappiamo essere lo IUAV. Però c'è tutta una parte consistente di studi di architettura che sono nel nostro archivio. Allora, riflettere su questo, cominciamo a lavorarci in maniera un po' più prospettica adesso, cioè che per più anni, riflettere su questo, cosa serve un archivio, come si formava l'artista, come si formava l'architetto, ci serve per capire cosa è successo in Veneto nell'Ottocento. Perché qua si formano gli architetti, qua si formano gli scultori che lavoreranno con gli architetti per la chiesa di Auronzo piuttosto che per il teatro di Serravalle. Cioè, ricostruire questa parte, cioè, l'impegno, io vorrei che al di là della mia direzione, della presidenza di Michele, andasse avanti negli anni, perché ricostruiamo una parte della storia della nostra regione, non è una regione qualsiasi, il Veneto. Questo è proprio il mio cellulare. Oddio. Tu pure risponde.
Sì, sì, prego. Scusate. Sì,
prego.
Sì, buongiorno al Ministero.
Buongiorno. Allora, c'è qualcuno che desidera intanto prenotarsi l'intervento? Si è prenotata la consigliera Tonon.
Sì, dai.
Allora, Sacca, Gervasutti, qualcun altro?
Sì.
Cavagnina, Pea, c'è qualcun altro di là? No. Vabbè, poi se man mano alzate. Vuole dirci qualcos'altro nel frattempo il presidente? Allora io chiedo, vediamo se ci puoi essere d'aiuto, se può interessarvi questa domanda. Come si accede a questi studi? Quanto durano? Che costi ci sono?
Beh, allora, si accede attraverso un test ingresso che verifica dei requisiti di base, che sono una conoscenza di base della storia dell'arte, e per gli stranieri c'è anche un test linguistico ovviamente d'accesso, quando dicevo ci sono molti studenti stranieri, soprattutto cinesi, la verifica linguistica diventa fondamentale perché ovviamente la didattica viene svolta in italiano, anche se stiamo sviluppando, grazie anche a una collaborazione con Caposcari, alcuni corsi in inglese.
Il ministero io dico che sta anche molto attenti.
Ci mancherebbe.
Sì, questo è l'archivio estetico, poi c'è un archivio invece amministrativo che quasi quasi è meno estetico perché sono carte, però c'entra a capire chi si è iscritto, chi faceva l'accademia. Abbiamo tutto questo aspetto qua, che è una stanza interna in cui abbiamo già cominciato le catalogazioni, che anche quello rappresenta una fonte di ricerca inesauribile. Considerate i greci istituzionali. Se nasce la Biennale di Venezia nel 1895 perché c'è una componente di docenza dell'Accademia che collabora col sindaco di allora per improntare la nuova avventura veneziana. Detto questo, è la parte ancora storica, ma cos'è un'accademia? Sono laboratori, guardate che somiglia molto a l'arte, si impara facendola. Questo non è che è cambiato moltissimo dalla fine del Settecento, l'arte si impara facendo. Se vuoi fare il pittore c'è poco di materialità, devi avere una tela, devi avere i colori, devi mettere accanto a te gli stracci piuttosto che, insomma, lavori come in un'officina. Se vuoi fare scultura, un po' dura impararla immaterialmente, se devi imparare un martello pneumatico piuttosto che uno scalpello pneumatico, scusatemi, c'è bisogno di avere un laboratorio. Vuoi fare il marmo, i tasselli di marmo, per cui noi compriamo ogni anno un bel po' di materiale di consumo. L'Accademia fortunatamente al momento non è messa male con il suo bilancio, anche a detta dei revisori di conto del MEF e del MUR, dunque possiamo permetterci di spendere una certa quota di denaro all'anno per finanziare materiali di consumo dell'arte, colori, pietre in marmo, di tutto, più tutto il tecnologico che abbiamo aggiornato tantissimo.
Riccardo, direttore, scusa, siccome poi la Presidente prima in tua assenza mi chiedeva alcune informazioni sul come si articolano gli studi, eccetera, vale anche la pena adesso prima magari di dirlo, se, di dire che non, ovviamente non tutti quelli che studiano in accademia diventano artisti, non è un automatismo, non faranno gli artisti nella vita, però è molto interessante il fatto, e mi ricollego al discorso che facevo prima sulle esperienze che fanno questi ragazzi, che comunque sviluppano delle professionalità che poi vanno ad applicare nei campi più disparati e sviluppano una creatività che hanno magari già insita, perché se si iscrivono in una scuola di questo tipo il motivo ci sarà, che andranno ad applicare anche, perché no, in aziende, industrie, non necessariamente, ecco, non tutti faranno la strada dell'artista, però hanno una formazione che gli consente di seguire delle strade decisamente interessanti.
Allora, facciamo un esempio di cose inconsuete di un'accademia che valgono nel contemporaneo. Non c'è niente di più inconsueto che l'anatomia artistica. Allora, se una volta, se voglio studiare medicina, non è che c'erano le fotografie, per non parlare poi dei mezzi ad altissima risoluzione c'erano adesso, devi avere gli attrezzi di anatomia. Gli attrezzi di anatomia sono incisioni, chi fa le incisioni in accademia. Per cui noi abbiamo degli straordinari atlanti di anatomia, inizio 800, in cui vediamo tutte le parti del corpo che servivano per lo studio di medicina, ma servono allo stesso tempo per gli studi di pittura e di scultura, perché devi sapere qual è la struttura del corpo in tutte le sue componenti scheletriche, muscolari, eccetera, per poi studiare il manufatto vero e proprio, sia tridimensionale che bidimensionale. Tutto questo è venuto meno? No. Nel senso che per noi lo studio di anatomia artistica è sempre rimasto ed è ancora uno studio cardinale per imparare a fare lo scultore o il pittore. Ma soprattutto si genera adesso un interesse scientifico su questa modalità che l'arte ha avuto di accompagnare della medicina e siamo in collaborazione, come sai, con il dottor Zanon e con la prorettrice dell'Università di Padova per un percorso di studio sulle modalità attraverso cui avveniva il rapporto tra anatomia artistica e studio scientifico legato alla medicina. E i percorsi pittura, scultura, grafica d'arte, e decorazione, che vuol dire relazione fra superficie e spazio, dimensionalità, scenografia, nuove tecnologie dell'arte e quest'anno completerà il primo ciclo triennale, comunicazione didattica. Ognuno di questi percorsi ha dei sottopercorsi su cui si articola ulteriormente l'offerta formativa. Sono in parte complessivamente 16. I percorsi li abbiamo biennali e triennali. E oltre appunto, come vi accennavo poc'anzi, che questo è il secondo anno che abbiamo anche i dottorati di ricerca.
Presidente, vorrei sapere anche i costi.
I costi?
Di iscrizione.
Sì, chiaro. No, i costi di gestione è meglio che...
No, quelli non mi permettono, non mi interessano.
No, sono alti, sono prontissimi.
No, volevo capire per accedere
allora, spannometricamente è sulla base dell'ISEE.
Ok.
Per cui può anche essere idee di ISEE molto bassi, in quel caso noi dobbiamo segnalare al Ministero quanti sono gli ISEE così bassi da non generare la capacità della tassa di iscrizione e il Ministero riconosce un contributo per questi ISEE bassi. Spannometricamente tra i 1.500 e i 2.500 a seconda delle fasce di ISEE. È ancora inferiore all'università, altre accademie ormai si sono del tutto allineate all'università, noi ci stiamo ancora un po' attenti, però sono aumentati negli ultimi 3 anni, 4 anni i costi di frequenza dell'accademia. Sì.
Ma per accedere qui, mi scusi se la interrompo, sì. È necessario avere il diploma di...
Scuola superiore,
certo.
Liceo. Se avete fatto il liceo classico o artistico o scientifico, allora fate un esame di ammissione in cui si testa se hai già un po' di capacità nel disegno piuttosto che, e se invece hai il liceo artistico o l'ex istituto d'arte che adesso è tutto liceo artistico, invece hai un percorso soprattutto sulle materie più classiche, pittura e scultura, diretto. Normalmente adesso tendiamo a fare esami di ammissione, altre accademie li fanno da anni, perché la problematica che abbiamo detto prima è positivo aumentare il numero degli studenti, crea delle criticità di altro tipo, soprattutto in una città così complessa come Venezia, e per cui noi adesso staremo attenti a non arrivare a 2000, perché 2000 non gettiamo più lo studio. 2 anni fa, l'ha ricordato correttamente il Presidente, siamo arrivati all'orlo dei 1.800 e se andava avanti in quella maniera, nel 2024, non una vita fa, avremo... Sì, è bene aumentare il numero perché c'è una relazione tra tenuta dei costi dell'istituzione e entrate che derivano dagli introiti delle tasse di iscrizione. Ma devi poi stare attento che troppi studenti ti generano il problema degli spazi e di conseguenza poi dai dei disservizi e questo non può essere.
E l'età media, oltre agli studenti, io quando vengo qui a curiosare o a vedere perché questa in questo luogo, e avremmo voluto vederlo a una convocazione precedente che poi abbiamo dovuto far saltare, si presta a questo luogo anche per esposizioni anche della Biennale di Venezia. Quando sono venuta qui ho visto che ci sono non solo ragazzi giovani universitari ma anche adulti, giusto? Quindi
sì,
non ci sono limiti di età per accedere.
No, è come in questo caso è come l'università, no? Che l'università puoi riprenderla post i 20-25 anni classici. E, possono essere iscritti a tutto il percorso o possono essere iscritti a corsi singoli, cioè persone che dicono a me non interessa più avere il diploma, tanto il mio studio l'ho già fatto, e mi interessa però concentrarmi su pittura, su grafica d'arte e fa solo quello. Diploma, qual è il titolo di studio rilasciato da un'Accademia di Belle Arti? Diploma di primo livello equivalente alla laurea, diploma di secondo livello equivalente alla laurea magistrale. C'è un processo in atto anche sotto il Ministero Bernini di progressivo allineamento universitario, per cui di andare a denominare sia l'un che l'altro studio laurea e basta, laurea magistrale. questo è quanto. E com'è la situazione di altre accademie all'estero? Io ho avuto qualche giorno fa un incontro online però importante con la direttrice di una delle più importanti accademie tedesche, che è quella di Düsseldorf, notoria a livello internazionale. Ci siamo detti: ma quanti studenti hai tu? Quanti ne hai io? Io ho detto: ne abbiamo circa 1.700. Ma come? Noi ne abbiamo 500. Io ho detto: bene, hanno una super sede, eccetera. Chi paga? Paga lo Stato federale della Renania Westfalen. Io ho detto: no, da noi non è così, perché c'è un progressivo, come dire, introiti che vengono dalle tasse di iscrizione. Per cui non potremmo permetterci di avere 500 studenti, dobbiamo fare una selezione brutale e poi non leggiamo i costi. Per cui ho capito, io ho detto: ah, bravi, finché paga quello che una volta era il principe dello Stato federale, siamo capaci tutti. Noi dobbiamo bilanciarci invece come l'università.
Direttore, abbiamo un quarto d'ora per interventi e per far vedere un po' di cose, perché forse bello far vedere qualcosa.
Allora, siccome io ci tenevo anche a vedere qualcosa, casomai
ritorniamo.
La gipsoteca, vi facciamo fare il tour
del primo piano,
pittura.
Però vedrete anche degli spazi, mi devo scusare, incasinati, perché non è...
No, noi piace la vita.
Questa abitudine, vedere la tela qua, la tela là, anche un entrambi sono che la vedo, trovavo un lindissimo neutro spazio in cui il pittore stava così.
Allora, si sarebbero prenotati Tonon, Saccage, Erva, Asutti, Gavagnin, e io rinuncio al mio intervento perché ho già fatto le domande. Allora,
vado velocissima.
Velocissima, le raccogliamo tutte e poi facciamo una breve sintesi. Se è necessario, valutiamo anche di fare una seconda puntata, magari in modalità mista, altrimenti insomma capiamo un momento. Io volevo privilegiare, se voi eravate d'accordo con me, la visione del luogo e poi magari un approfondimento separato, però... Prego, vai Cecilia.
Allora, intanto grazie per averci ospitati, grazie per queste spiegazioni molto interessanti. A me interessa in particolare il discorso che si faceva del collegamento tra istituzioni e in particolare il coinvolgimento dei più giovani. Quindi io volevo chiederle, dato che qui dietro, se non sbaglio, c'è il liceo artistico, avete progetti in comune col liceo artistico o a favore dei ragazzi dell'artistico per magari... fare qualcosa insieme o agevolarli nella scelta poi della strada? Prima domanda. Seconda domanda: prima diceva che requisito per l'accesso al diploma di liceo, quindi istituto tecnico,
superiore, però ho detto chi fa liceo.
Questo l'ho capito, ma appunto gli istituti tecnici.
Sì,
anche gli istituti tecnici che però...
In particolare, sempre il quinquennale. In particolare su NTA sta succedendo che c'è un qualche interesse che di provenienza dagli istituti professionali, perché nuove tecnologie tocca aspetti che non sono solo, come diceva il Presidente, eminentemente artistici, ma anche molte altre operatività possibili.
Sempre con test di ingresso.
E la domanda precedente.
Il collegamento con il liceo artistico.
Sì, non con il liceo artistico. Con i licei artistici del Veneto, e tentiamo anche del Triveneto, riserviamo una particolare attenzione alle attività del cosiddetto orientamento in ingresso. Per cui facciamo periodicamente, sono già programmate come attività nel nostro calendario didattico, i cosiddetti incontri con gli studenti, walk around, open day sono due, i walk around li facciamo, sono due giorni in un anno. I walk around, cioè quello che fareste voi, andiamo in giro per l'accademia, capiamo cosa vuol dire studiare pittura, eccetera, li facciamo periodicamente ogni 2 mesi e mezzo, 3. E abbiamo una rete di relazioni con gli istituti superiori del Veneto, perché continuano a chiederci cosa si studia in accademia, come si fa in accademia. Questo è il quarto anno dei licei, cominciamo per questo. L'ultimo anno, e quest'anno lo ripetiamo, non è già un vaporetto per far vedere anche le sedi che non sono quella centrale.
Fantastico.
È fondamentale questo. E l'altra scommessa su cui vorremmo lavorare è l'orientamento in uscita, cosa fai dopo.
questo è quello che noi dovremmo lavorare. Sull'entrata siamo ormai ben spinti.
Oh, grazie. Grazie Cecilia. Saccan?
Sì, grazie, proprio un flash. Mi pare che la questione degli spazi sia fondamentale e anche con la vostra gestione che metto assieme, anche se non so se le cariche coincidono temporalmente, sia stata quella di trovare maggiore modernità e funzionalizzazione. In questo insomma ci sono delle convenzioni col comune. Non dubito che i rapporti tra il comune e l'accademia siano ottimi, però volevo capire se ci sono convenzioni di scadenza, se avete dei progetti con il comune, appunto che qua sia anche il consiglio comunale, anche per supportare queste istituzioni.
Rispondo perché Michele ma doppio tramite per cui. Allora, devo essere onesto, io col comune di Venezia non abbiamo d'accordo, cioè nel senso che abbiamo una convenzione sui padiglioni a Porta Marghera, ne avevamo addirittura una doppia convenzione che è stata attivata nel 2016 all'epoca del commissario speciale, però è sempre stata mantenuta.
Quindi 2014, perché noi siamo dal 15.
Mi pare no,
sono del 20.
2016.
Non c'eravamo già noi.
Allora la memoria.
E quindi comuniamo. Diciamo. Sì. Ah, ecco, questo ci tenevamo.
No, comunque.
Come ci pareva strano che il commissario si fosse allargato così.
In quel momento.
Come siamo messi? Siamo messi che il costo per recuperare due padiglioni era per noi insostenibile sul bilancio. Avevamo fatto previsioni. Per andare sui 3 milioni e mezzo non era realistico. Sì, abbiamo un bilancio solido, ma non che vogliamo pagare tutto. Ci siamo concentrati su 36, d'accordo con il comune, e abbiamo cominciato, sulla base della convenzione, a investire sul restauro. La convenzione copriva circa 450.000 euro di costi possibili di restauro spalmabili in 20 anni, affitti cioè che venivano defalcati dal costo di investimento sull'immobile. Attualmente siamo a 700.000 euro circa di investimento.
Ma quale?
Abbiamo un rapporto diciamo fluido con la fondazione di Margherita, per cui se serve noi abbiamo in quel momento non abbiamo un'esposizione perché abbiamo uno spazio espositivo non solo per la didattica e scenografia, ci mettiamo d'accordo perché lo utilizzino. La stessa cosa sul magazzino del sale e beh, a Aerium abbiamo partecipato come altri soggetti e il comune ci ha concesso quello che abbiamo chiesto, cioè l'intero secondo spazio, l'intero secondo piano di Aerium, analogamente a come era la situazione antecedentemente a noi per Ca' Foscari con una startup di Ca' Foscari che è benissima. Beh, cosa serve a noi del comune? Allora, il problema che abbiamo, ma lo sapete a memoria, per cui cioè, non so, ci abbiamo discusso meglio, è il costo di Venezia. Cioè noi il costo delle residenze di poter vivere a Venezia. Allora,
si apre una volata.
Processi che favoriscano la residenzialità studentesca, ma anche dei professori stessi. Qui abbiamo professori che vengono da Roma, Napoli, è un problema che hanno uguale l'università, non è che è diverso, solo che noi come accademia abbiamo meno peso in città di Ca' Foscari a 23.000 iscritti, noi per un'accademia abbiamo parecchi, ho fatto l'esempio di Düsseldorf, però anche per la nostra pur minore taglia di studenti, di numero di studenti rispetto a Ca' Foscari, la diversità è fortissima. Per cui il campus urbano è quello a cui accennava il Presidente poc'anzi, cioè Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità per sviluppare il campus urbano, ha nella residenzialità un centro cardinale e lì non basta la buona volontà di chi si trova per la responsabilità di questo.
Bene, bene. Gervasutti, Gavagnin.
Sì, la domanda che volevo fare era meno male di quella che faceva il collega Saccan, nel senso l'utilizzo degli spazi, se c'è la necessità di avere ulteriori per la didattica, e a questo punto aperto uno spazio, diciamo, invece sul fatto che servono degli spazi collegati, nel senso che favoriscono studenti e docenti su, su Venezia o comunque sulla prima cintura della, della carattera, perché
sì, lì si potrebbe andare a convenzione.
No, nel senso che si è ragionato probabilmente su anche l'utilizzo di spazi non utilizzati al fine della foresteria, nel senso che l'Accademia propone, interviene su spazi non utilizzati che possono essere da fungere da foresteria per studenti e docenti, perché da quello che ho capito la linea, diciamo, di degli iscritti è 1800 per dare una didattica di qualità, sì, sì, per dare gli spazi su quelli che sono presenti, e oltre a questa linea non sono necessari ulteriori spazi per la didattica, anche perché prima lei parlava di officina, nel senso che sono bisogno di spazi anche abbastanza larghi. Sì, io che vengo da nel senso che 20 minuti di battello. Negli ultimi periodi anche la gestione comunale si sta accorgendo che alcuni spazi su Lido possono essere utilizzati anche per la foresteria o piuttosto per la docenza. Ne abbiamo parlato con la Casella Pepe, però ci sono alcuni spazi che, diciamo che 20 minuti da Lido, 20 minuti dalla terraferma, sono due compromessi, diciamo, low cost
comunque, pensavo fosse
intervenire con le stanze, con una foresteria a Venezia è più difficile, una prima cintura, diciamo, posso chiamare periferia perché Venezia è una periferia da quella parte, però noi come possiamo essere d'aiuto anche su questo, nel senso che noi, ma non soltanto noi, ma penso anche a istruzione, perché l'Agenzia del Bagno, sappiamo che su Venezia ci sono solo due isole, ha le redini di molti immobili e quindi è necessario di mettere a rete l'Accademia delle Belle Arti, che risponde al Ministero, ma anche l'Agenzia del Bagno, che risponde ai ministeriali. In questa linea di dialogo può inserirsi anche il Comune di Venezia.
Faccio un esempio rapidissimo che riguarda sempre gli spazi. Nelle ultime settimane la rettrice Lippiello mi ha chiamato per dirmi, si sapeva già da mesi, che Caposcari ha preso la chiesa di Santo Spirito per fare una nuova sede. E mi fa, visto che siamo vicini, perché poi qua ormai il canale Giudei che è diventato un po' il canale della cultura, no? Della formazione.
Avvisali.
E dice, sì, sì. Abbiamo l'esigenza di avere un posto dove far mangiare questi studenti. Possiamo farla da voi? E io ho detto no, Tiziana, detto, perché noi purtroppo non abbiamo gli spazi, l'avremmo già fatto, sono anni, no, che si pensa, ma dovremmo sottrarre altre aule studio e non possiamo farlo perché la priorità è quella. E questi studenti non sanno, noi abbiamo le macchine. Niente.
Io sono sempre dopo, però qui il concetto è la mensa ESU, l'Alexa di Stato che è chiusa da qualche anno, è tanto, quindi nel senso
dove hai i frari.
Vabbè, qua dietro siamo relativamente da dritto.
Sono due passi.
Insomma,
c'è idea dell'acqua.
Un'esigenza comune che affronteremo per cercare di trovare uno spazio dove realizzare una mensa che
lo so che loro devono riattivarla, nel senso che
sì, ma con ESU siamo ampiamente in contatto.
Diciamo pubblica con ESU più a Caposcari sul benessere di stadio degli studenti qualche giorno fa. Siamo lei nomina l'Agenzia del Demanio correttamente, la abbiamo chiesto nominare l'Ecclesia.
Infatti indagheremo più in quell'area lì.
Con l'Agenzia del Demanio
qua.
Questo ho capito, 20 minuti 40 minuti da una pausa di mezz'ora
rinnovata la concessione, soprattutto
questo è il punto.
Per andare a mangiare, non credo. Bene, allora si è prenotato Gavagnin, giusto, Onisto, Ticozzi.
Come facciamo?
Ristiamo con Rodè, se non sono domande strettamente necessarie, corrodiamo lo spazio alla visita.
È talmente bene, intanto mi permetto di risalutarla perché ci eravamo trovati sul disegno anatomico forense, il criminal profiler, si ricorda,
sì, certo.
La polizia scientifica.
Certo, sì.
E quindi la risaluto. E la domanda secca è proprio sui beni culturali digitalizzati,
sì.
Visto anche l'apertura che ha fatto il Ministero e mi sembra anche la quantità di risorse economiche e probabilmente anche diventa uno, probabilmente uno sbocco lavorativo per i ragazzi. Appunto, se avete appunto un vostro canale, una direzione, una didattica su questo.
Allora, stiamo procedendo alla digitalizzazione dei nostri documenti dell'archivio, anche per rendere fruibile al pubblico non solo degli addetti ai lavori, perché è chiaro che noi apriamo l'archivio per gli studi dei ricercatori, eccetera. Da questo processo è nato da qualche anno, vorremmo implementarlo, servono finanziamenti. La Regione Veneto ci è venuta in aiuto negli anni scorsi. Adesso stiamo provando a lavorare su un PNRR, a cui partecipiamo, per poter che almeno una quota della nostra partnership a questo PNRR, che si chiama progetto City Open Museum, che riguarda anche la valorizzazione dei beni culturali, possa andare nella direzione della digitalizzazione del nostro archivio. Però, come dicevo, è un lavoro pluriennale, nel senso che l'archivio è un giorno, dovete prendervi francamente detto un circa un'oretta solo per sfiorarlo, anche se lo spazio non è grande, però quello che c'è dentro è
importante.
Vedete delle cose rarissime.
Andiamo.
Una raccolta di effigi, ne abbiamo circa 20.000 in incisioni, che riguardano le categorie dei potenti, dai vescovi ai principi, fatta tra il 6 e il 700, e abbiamo queste libroni enormi, praticamente un unicum al mondo, una sorta di Facebook ante litteram, con i ritratti di moltissime figure di due categorie del 6-700. Solo digitalizzare quello, metterlo online, abbiamo tanta volumi di grande formato.
Allora, se il presidente e il direttore ci danno la loro disponibilità, ci ripromettiamo, adesso finiamo le domande, poi andando via vediamo qualcosa, di aggiornare questo sopralluogo a un secondo sopralluogo per focalizzarci di più sia sulla storia, quindi sulla parte dell'archivio, che è obiettivamente uno degli obiettivi, scusate il giro di parole, di tutte le istituzioni culturali, anche per favorire appunto la ricerca e la memoria, e quindi ci riaggiorniamo e poi magari in quell'occasione vedremo quello che non riusciamo a vedere oggi.
Sì.
Però grazie davvero. Allora adesso giusto, Onisto Ticozzi, Giovanni.
Sì, la mia è una domanda di aggiornamento personale, se vogliamo fare
anche lui.
Parlava appunto in passaggio di artisti, non c'è una continuità. Ecco, semplicemente io parto da una famiglia che da secoli che ha fatto la politica, insomma, no? L'educazione della vita abbiamo. E quindi sono stato colpito per il lusso e ho continuato con grande soddisfazione e orgoglio. Però già il liceo artistico mi stava molto stretto perché fondamentalmente la storia dell'arte, se non mi piace lascia perdere, cambia qualche cos'altro. La storia dell'arte è la storia dell'arte della tua città, che banalmente è un tuo culo grande come a casa, nasce la Venezia, e in più dopo quello di dare la continuità nel senso della conservazione. Il ciò artistico mi stava stretto, conoscevo già parecchie le cose che volevo conoscere o che volevo approfondire, ma che non mi ha dato la possibilità. Qua c'era, sì, c'era plastica, chiamiamola, la scultura, se vogliamo, poi c'era l'ornato, maniera che c'era il disegno, disegnato, eccetera, no? Ma al di là della storia dell'arte non riuscivo. Insomma, tanto che mio fratello, per dire, no, passa all'Accademia e io invece, anche con la sua esperienza di un anno di vecchio in me, abbandono via, vado in Europa, giro un po' all'interno di quelle che erano le grandi botteghe dell'epoca per studiare un attimo che cosa? Quello che in Accademia non sarei riuscito a trovare, le tecniche. Ecco, le tecniche, perché sono quelle che vengono perse e le assicuro che abbiamo una forte lacuna, soprattutto qui a Venezia. Ho dovuto fare negli anni 80, sono passato alla conservazione, perché a Venezia non si faceva più nulla se non conservare quello che era già stato fatto. A mio fratello, perché io non esame visto, però tante volte li incontro e le tecniche che andavano io. Ma andavamo da quel momento, ed era questa la lacuna che si è formata in questi 40 anni quasi, 26 sicuramente di professione, mancanza del trasporto della conoscenza delle tecniche. Per prima parlava per esempio del martello pneumatico, del martello che abbiamo comprato, ecco, già quello ha sostituito la capacità di saper scolpire.
No, c'è ancora lo stampello.
Il colpo del cuore,
però no,
c'è ancora. Ecco, ed era in sintesi la mia domanda era questa. Se l'Accademia oggi è una parentesi dove sfogare la propria voglia di diventare o di essere o di pensare di trasformarsi in quello che uno nel desiderio della vita ha, oppure se è un luogo dove trovi da imparare, acquisisci la conoscenza e dai la possibilità attraverso le tecniche che non possono essere diverse da quelle originali, continuare come nella scultura ad esempio
è la seconda.
Allora, questo mi conforta parecchio perché c'è una grande ignoranza, che è una roba impressionante.
L'invidia e l'ignoranza sono i mali del secolo.
Rispondo o vuole?
Sì, rispondiamo in modo...
Allora, mi cambiano le tecniche nel tempo.
Onestotico.
Per cui noi tendiamo a mantenere un piede consapevolmente sulle tecniche antiche, ho parlato prima del disegno anatomico artistico, sulle tecniche della scultura, ma anche della grafica d'arte, lo vedrete quando andremo dentro. Però il processo di tecnologie sulle arti è fortissimo, che tu faccia NTA, è nuova scuola di tecnologie per le arti, o che tu faccia scultura, non è che cambia, cioè l'influsso è fortissimo, cioè tu adesso potresti rifare un canova con una macchina a controllo numerico, cioè nel senso, per cui c'è l'influsso forte e noi per la pratica siamo, per l'esercizio pratico a cui si riferiva lei, siamo una delle pochissime strutture che tendono a mantenere aperti i laboratori 5 giorni a settimana, in modo che gli studenti, quando non hanno la storia dell'arte, l'estetica o la fenomenologia delle arti, possano andare in laboratorio comunque a esercitarsi.
Benissimo, allora a questo punto mancano solo Onisto e Ticozzi, però...
Un'ultima Presidente, faccio solo un inciso rispetto al riferimento di alloggi, studenti e docenti, era una richiesta che abbiamo ricevuto anche da parte di tutto tecnico nautico Alvenier, che sono presi uguale perché come istituto nautico ovviamente in Italia sono quelli che si potrò solo puntare le dita, sono ragazzi che vengono da tutta Italia, avrebbero necessità di avere degli alloggi, quindi... Sì, effettivamente la rete, come diceva Giorgio Sutti, coinvolge non solo l'università ma anche altri istituti perché il tema è comune.
Tutto qui. La visione non solo turistica della città.
No,
su questo apprezziamo tantissimo. Ticozzi, in chiusura.
Mi collego in parte a questa questione che c'è la questione degli spazi, chiaramente per la residenza degli studenti. Dall'altro lato c'è anche un forte bisogno di spazi per la socialità, per lo stare insieme, per fare attività da parte degli studenti. Per cui volevo capire quanto questo l'Accademia è aperta alle iniziative degli studenti che vadano oltre le loro ricerche, i loro lavori, il loro studio, ma
certo, lo so.
Per lavorare.
Rispondo io perché lo frequento. I magazzini del sale fanno delle figate pazzesche. Ecco. Io sono la ribelle, anzi il sindaco l'ultima volta ha detto l'anarchica della maggioranza, quindi siamo a posto. Va bene, allora io purtroppo devo chiudere i lavori della commissione perché ci sarà la prima posa dello stadio del sindaco e quindi siamo tutti invitati e abbiamo
la prima posa dello stadio.
Vabbè, dai. Ecco. E quindi bisogna che ci avviamo perché abbiamo i motoscafi che gentilmente ci offrono il servizio di trasporto fino a Piazzale Roma. Però abbiamo detto è un arrivederci e quindi programmeremo al più presto, insomma con un tempo ragionevole anche compatibilmente con i vostri impegni. Lo troviamo magari quando il tempo è un po' più clemente, ma prima che scadiamo come il latte in frigo, perché sa che siamo tutti in scadenza. Grazie di nuovo a tutti, ad ore 10:10 chiudo i lavori della commissione, grazie.